Ci siamo fermati parlando di Jonathan e di Davide e al passaggio 5 che abbiamo letto, giusto? Davide andava dovunque Saul lo mandava e riusciva bene. Jonathan, c'è anche un libro, se non sbaglio, Lo Scudiero di Dio, un libro che mi sfugge, forse di John Bever, molto buono, molto bello, che parla dello scudiero. Perché in ogni chiesa e ogni pastore avrebbe bisogno o ha bisogno di uno scudiero. E Jonathan e Davide, stiamo dicendo proprio questo, uscire dall'isolamento per collaborare insieme. Jonathan uscì dalla sua posizione regale perché riconobbe che c'era qualcun altro a cui doveva riconoscere l'unzione che Dio aveva dato. Quindi questo ci parla di disponibilità, ci parla di non gelosia, ci parla di essere dipendente da Dio e saper riconoscere. E c'è un'altra cosa, se voi avete letto, e sicuro che avete letto insieme a me, il verso 3, sempre del capitolo 18 di Prima Samuele, Jonathan fece un patto con Davide perché lo amava come la sua anima. Jonathan fece un patto che mantenne fino alla fine. La parola patto è quella parola che trovate scritta lì sotto, che ve l'ho scritta prima, la parola beret, scritta così, che significa tagliare. Chissà, poi sì, potremmo anche fare il patto di sangue, ma lui fece questo patto, tagliò, e noi sappiamo, non entro nei dettagli cosa significa, non è che il significato del patto di allora ha lo stesso significato del patto che noi diamo oggi con le persone. Cioè, se ho fatto un patto con te, domani mi dimentico, non so nemmeno più cosa ti ho detto e cosa ho fatto. A quei tempi non era proprio così, perché c'erano patti che venivano realmente tagliati, e non solo con la stretta di mano o sulla coscia. C'erano dei patti che venivano fatti proprio nel mondo ebraico, nel mondo orientale, mettendo una mano sotto la coscia, e anche con il sangue, patti di sangue. Quindi sono patti mantenuti fino alla fine. Jonathan in quel momento fece un patto dicendo: fino alla fine, qualsiasi cosa succeda, io manterrò il mio patto. Ora, io e te siamo disposti a mantenere il patto non solo con Dio, ma anche con la Chiesa, anche con il pastore o con il ministero di cui facciamo parte, fino alla fine, finché morte, si dice nei matrimoni, non vi separi. Stessa cosa, perché anche il matrimonio è un patto, fino alla fine dei nostri giorni, a meno che per i famosi tre motivi dobbiamo assentarci, diciamo uno proprio, diciamo, insomma, uno proprio non è più vita, è un'altra cosa. Diciamo che è sempre vita con un altro indirizzo, cambiamo casa, andiamo a abitare da un'altra parte, ecco, dici, abbiamo ancora voglia di andare avanti, ecco, tante cose ancora da imparare e da fare. Quindi è una realtà, siamo disponibili. Cosa faremo noi? Noi riusciremo a fare quello che fece Jonathan? Spogliarsi di tutto quello che era di diritto per amore di un popolo? Interessante questo. Anche perché Jonathan rinunciò spontaneamente all'abito esteriore e agli strumenti, perché mantello, arco, attrezzi che lui aveva e diede a Davide, indicavano lo status di principe di Israele, perché lui era un principe, e lui rinunciò volontariamente, dico me, volontariamente. Oggi quanti di noi sarebbero disposti a questo? Volontariamente dici: certo, se qualcuno arriva e mi obbliga, mi prende, devi fare questo servizio. No, noi non siamo così, non facciamo di queste cose, però volontariamente lo facciamo? Una domanda che ognuno di noi può rispondersi o può rispondere a se stesso. Ricordiamoci sempre che un giorno saremo premiati per aver fatto quello che Dio ci ha chiamati a fare e non per quello che ci sembrava giusto. A volte ci sembrano giuste cose, ma riceveremo il premio per quello che Dio ci ha chiamati a fare e l'abbiamo fatto. Se Dio ti chiama ad essere uno scudiero in una chiesa, è Lui che ti sta chiamando. E se tu vorrai fare l'evangelista, è difficile che riuscirai. Potrai farlo perché ognuno di noi può fare cose, ma se Dio ti ha chiamato in quello, troverai benedizione, felicità e gioia a fare quello, perché la nostra felicità è legata alla sua volontà, sempre. La vera felicità e la vera gioia è legata alla sua volontà. Quindi grazie a Dio per gli scudieri, grazie a Dio per tutti coloro che servono all'interno della Chiesa, perché ci aiutiamo a portare avanti il piano di Dio. Ora, proprio per brevità, dobbiamo un po' correre e vi do giusto delle qualità indispensabili per chi serve, veramente per tutti noi, ma in particolare per chi serve: la disponibilità. Sì, disponibile con due i. Sì, disponibile. Quindi Jonathan e anche Davide erano disponibili. Erano talmente disponibili che il patto li ha portati anche a morire. Jonathan morì poi. Quindi fino alla morte, disponibilità. Poi erano dipendenti, erano fedeli. Quanto sei disposto ad essere fedele per qualcun altro? Quanto sei fedele? Una domanda, ognuno di noi si può rispondere. Quanto siamo fedeli? Quindi qualità indispensabili per il servizio all'interno della Chiesa. E poi abbiamo parlato di responsabilità, rendere conto, anche questo è importante. Quando serviamo in un dipartimento, in un servizio, dobbiamo rendere conto, perché non stiamo lavorando da soli, ricordate? Fuori dall'isolamento, verso la collaborazione. È un percorso, è un cammino, ci stiamo lavorando, stiamo camminando, ma non lavoriamo mai da soli. Quindi rendere conto a qualcuno fa bene a me e fa bene a te, fa bene da ambo le parti, ad entrambi. Ok, prendiamo un passaggio in Proverbi 12:8, perché dobbiamo ricordarci che noi siamo anche ambasciatori. Noi siamo ambasciatori, dillo a qualcuno, sei un ambasciatore. Quindi da stasera tu sai che sei un ambasciatore, un'ambasciatrice. Infatti Proverbi 12:8 dice, Proverbi 12:8, un uomo è lodato, I'm sorry, non è questo, perché dice un uomo è lodato per il suo senno, ma chi ha un cuore perverso sarà disprezzato. No, non è questo. No, è il passaggio che parla, forse 18, no, che parla comunque dell'ambasciatore. Sbagliai verso, poi lo troveremo, perché volevo proprio dirvi questo, che l'ambasciatore, e quindi io e te siamo degli ambasciatori, è il rappresentante di uno Stato in un altro Stato. Ora, la tua funzione è così importante tanto quella del pastore, perché tu lo rappresenti. Ognuno di noi rappresenta la Chiesa di cui fa parte. E il pastore che ti guida. Ricordiamoci sempre che appunto cambiano le funzioni nel corpo di Cristo, ma nessuno è meno di un altro. Troppo spesso siamo ingannati dall'apparenza. Ma guardiamo in una macchina. Le ruote o il motore è più importante delle ruote? No, perché se hai il motore e non hai le ruote non vai da nessuna parte, e se hai solo le ruote e non hai il motore forse vai da qualche parte, ti metti come le macchinine che avevamo, i Flintstone, con i piedi, e inizi a far andare avanti la macchina. Però ogni parte della macchina presa come esempio è importante. Quindi così è la nostra vita nella Chiesa, e la Chiesa, ogni parte è importante. E come tu rappresenti la Chiesa, il tuo pastore, siamo ambasciatori, come rappresentiamo Dio? Attimo di secondi di riflessione. Come stiamo rappresentando? Perché quando andiamo fuori e parliamo agli altri di Dio, poi dici, ah sì, sai, vado in quella chiesa, ok. Poi ti vedono fare cose o dire cose e dici, oh mamma mia, vai in quella chiesa, ma sia che vado in quella chiesa, perché cosa ti insegnano? Oh, Signore, aiutaci tutti, perché noi ci dimentichiamo che stiamo rappresentando quella parte del corpo di Cristo. Quindi la River noi vogliamo sia rappresentata bene. Non siamo perfetti, ma vogliamo che sia rappresentata bene, perché sennò le persone dicono, guarda, va bene tutto, ma andrò in un'altra parte. Quindi noi vogliamo essere dei buoni ambasciatori. E allora lì ci vogliamo proteggere, giustificare, quindi dici, faccio una cosa, è come quelli che mettevano il pesciolino dietro, o se c'è ancora qualcuno che lo mette dietro le macchine, a un certo punto poi hanno cominciato a pensare, meglio non mettere più il pesce, perché venivi identificato come il cristiano, ah lì ci sono dei cristiani, e poi 200 all'ora, e poi magari gesti, ma allora evitiamo... Perché in macchina io ho scoperto, scusate, apro e chiudo, poi ho scoperto che in macchina siamo trasformati tutti. Uomini e donne si trasformano in macchina. C'è una trasformazione, ma non è una trasformazione divina. Non c'è una trasformazione divina in macchina. Ecco, non c'è una trasformazione divina in macchina, quindi attenzione ai segni, che dice è un cristiano, c'è il pesciolino e poi magari lo sorpassi, cioè, ah che bello, bravo, brava Signore, perdonaci, scusa, ok, riprendiamoci. Ditemi, riprenditi, stiamo andando fuori, riprendiamoci, ok. Bravissima, Proverbi 13:17, il messaggero malvagio cade nei guai, ma l'ambasciatore, brava, grazie Claudia, l'ambasciatore fedele cosa reca? Guarigione. Quindi noi siamo ambasciatori e dobbiamo recare o portare guarigione. L'ambasciatore fedele reca guarigione. Grazie Signore per questa grande responsabilità e gioia di essere degli ambasciatori fedeli. Ora, velocemente, si parla di Jonathan e Davide. Per chiudere questo punto di cui stiamo vedendo insieme, Davide, chi era Davide? Davide fu un pastorello, un pastorello, dice, ah beh, che bella, grande rivelazione, lui fu il re di Israele, è vero, ebbe delle unzioni che andiamo a vedere velocemente, l'uomo secondo il cuore di Dio, l'uomo in cui è, abbiamo appena visto, Jonathan si legò perché riconobbe questa unzione. Però pensate che lui ricevette 3 unzioni, Davide. E questo lo voglio portare proprio, anche se veloce, per farvi capire che è un cammino, la nostra vita è in progresso, è una progressione, stiamo progredendo insieme a Dio, perché lui ci lavora per essere degli ambasciatori fedeli. E quando in Samuele, prendete e segnate solo questo, in Samuele 16 leggiamo che il profeta arriva a casa di Isai, Isai è il papà di Davide, arriva a casa di Isai sotto consiglio di Dio chiaramente, vede uno dei fratelli di Davide, Eliab, e lui, mosso dall'apparenza, dice certamente lui chiamato da Dio, mentre il Signore subito nell'immediato risponde e dice io non guardo ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo, ma guardo il cuore. Bellissimo, Dio guarda il nostro cuore, sii felice perché Dio sta guardando il tuo cuore, Dio guarda il tuo cuore, ecco perché è in questo guarda il nostro cuore, sta guardando il tuo cuore, ed ecco perché in quel momento dov'era Davide? Al pascolo con le pecore. Tu pensi che qualcosa possa sfuggire a Dio? Mentre lavori, mentre sei fedele, mentre fai, pensi che qualcuno non veda, forse l'uomo non vede, ma niente sfugge a Dio. Pensi che mentre stai servendo anche in cose pratiche lui non veda? Dio vedeva già Davide quando era al pascolo con le sue pecore. Dio già vedeva la sua fedeltà e anche la sua forza mentre stava svolgendo nel segreto. A volte noi pensiamo che tutto ciò che facciamo nel segreto e che porta fedeltà, ambasciatore fedele, e tu puoi identificarti in un'ambasciatrice o in un ambasciatore fedele, Dio lo sta vedendo, niente sfugge ai suoi occhi. Lui vede, e mentre vedeva Davide, all'improvviso qualcosa succede, e infatti fanno chiamare, vi ricordate, quando venne poi chiamato Davide, e la prima unzione di Davide fu proprio lì, a casa sua. La prima unzione o consacrazione di Davide avvenne tra i membri della sua casa, della sua famiglia. Stiamo vedendo un attimino Davide come personaggio, il suo cuore, che cosa ha portato ad essere, quali sono queste differenze che possono portare anche a noi ad essere uomini e donne secondo il cuore di Dio, a capire che cosa significa essere nel suo regno. Quindi fu unto davanti ai membri della sua famiglia, della sua casa. Quando Dio innalza la tua vita, inizia da ciò che stai facendo, e proprio in quello gli altri inizieranno a vedere che uno spirito differente sta muovendosi nella tua vita. Davide non cercò nulla, ma Dio cercò e scelse un uomo secondo il suo cuore. Davide non cercò, ma Dio era alla ricerca. Dio lo cercò. Ecco perché anche per noi oggi potrebbe la nostra vita essere identificata in questa prima unzione, proprio in quello che stiamo facendo, nel nostro, pensiamo, habitat naturale, ma nella nostra realtà di chiesa. Noi stiamo servendo Dio, Dio lo sta vedendo, come in questa prima unzione o consacrazione Dio unse Davide davanti ai membri della sua famiglia. E mi piace quando al verso 13 del capitolo 16 di Samuele, perché se ritorniamo in prima Samuele vedremo che al capitolo 16 verso 13 dice, se non sbaglio è questo, che uno spirito differente, la ruà di Dio, venne su Davide. Non so se ce l'avete a portata di mano qualcuno di voi. Cosa dice? Esatto, in quel momento lo Spirito di Dio investì Davide, fu la prima unzione. Prima Samuele 16:13. E pensate che in ebraico dice la ruha di Geova spinse in avanti per fare del bene, per far superare e fare prosperare Davide. Mentre noi stiamo servendo, c'è lo Spirito di Dio che ti sta investendo e ti investe come la ruà che investì Davide per far che cosa? Per spingerti più avanti, per spingerti e per far superare e far prosperare la tua vita. Questo sta succedendo. Ecco perché un po' prima ancora Dio dice l'Eterno si è cercato, se leggete nel verso 14 quello dopo del capitolo 13, prima Samuele 13:14, dice che l'Eterno si è cercato un uomo secondo il suo cuore e lo ha stabilito principe del suo popolo. Dio sta cercando cuori. Dio sta cercando cuori, e questo cuore sei proprio tu, sono proprio io. Lui ti sta cercando e ti sta dando un'unzione, parte proprio da qua, da quello che stai facendo. Il favore di Dio muoverà altri in tuo favore. Prima di essere un leader o ministro fuori, devi esserlo nel tuo habitat naturale, quotidiano, nella tua familiarità, dove è la vita di ogni giorno, nel quotidiano. Poi ci fu una seconda unzione, avvenne a Hebron. Quindi la prima unzione di Davide, lui fu unto davanti ai membri della sua casa. La seconda unzione avvenne a Hebron, davanti alla tribù di Giuda, seconda Samuele 2:7, Davide re di Giuda. E qui ci fu l'altra unzione. Se mi aiutate, collaboriamo insieme, vedi, così almeno. Seconda Samuele 5:3, questo l'ho trovato io, magari gli altri mi aiutate anche voi. Seconda Samuele capitolo 5. Scusatemi, Seconda Samuele capitolo 2 verso 7. Katia, riprenditi. Sto andando adesso veloce. Seconda Samuele 2:7. E dice: or dunque prendano forza le vostre mani e siate valorosi, perché Saul vostro signore è morto, ma la casa di Giuda mi ha unto re su di loro. La casa la casa di Giuda mi ha unto re su di voi. Qui c'è una seconda unzione e poi c'è una terza unzione dinanzi al popolo di Israele. Seconda Samuele 5:3. Questa è la terza unzione. Seconda Samuele 5:3. Così tutti gli anziani di Israele vennero dal re a Hebron, e il re Davide fece alleanza con loro a Hebron davanti all'Eterno, ed essi unsero Davide re sopra Israele. Pensate, tre unzioni. Non abbiamo tempo di analizzare profondamente queste unzioni, ma ci sono delle unzioni. Anche queste tre unzioni rispecchiano il nostro cammino, lo rispecchiano. Siete riusciti a seguire? C'è qualcosa che non è chiaro? Ok, quindi rispecchiano queste tre unzioni. Oggi noi possiamo paragonarle a varie tappe della nostra crescita spirituale. Insieme agli altri cresciamo, e poi c'è un riconoscimento all'interno della Chiesa da parte dei ministri, e poi ci sarà la nostra chiamata, perché il fine era Davide re di Israele, ma prima di quello attraversò delle tappe. Ecco perché dopo la prima unzione ritornò a pascolare. Sapete che per 14 anni, se non sbaglio, 14 o 17, mi sembra 14, servì, fu formato, perché servì ancora la casa di suo padre, ma nel mentre l'opera di Dio avanzava. Mentre tu servi c'è un'opera che avanza, c'è una formazione. Quindi quella prima unzione avvenne, ci fu un tempo, poi ci fu una seconda unzione e poi ci fu il finale, quello a cui lui era chiamato re su Israele. Quindi vi siete segnati, siete riusciti a seguire questi tre punti. Questo avviene anche a noi, anche a noi. Inizia dalla Chiesa, dalla tua tribù. Non avere paura di seminare e di comunicare credibilità, rispetto e fiducia. Dio è buono, Dio è buono, è Lui al controllo della tua vita. Lui sta portandoti avanti. Ok, bene, fermiamoci qui perché, ok, abbiamo ancora 20 minuti e poi c'è la pausa. Vogliamo vedere insieme, vediamo che cosa posso. Ok. No, perché poi nei test avrete anche domande e se non le ho insegnate, poi my fault, my colpa, quindi my culpa. Ok, andiamo avanti, vediamo l'esempio di Elia ed Eliseo. Sarò molto misericordiosa e compassionevole se non riesco ad insegnare fino alla fine. E le domande, dici, leggendo, ma questa che domanda è che non l'ha insegnata? Io quando correggerò sarò molto misericordiosa, molto compassionevole. Preghiamo. Ok, passiamo ora. Siamo passati da cooperare, da collaborare, spero di essere, anche se in maniera, perché devo prendere qui e là perché non riesco a dirvi tutto, dico collaborare insieme. Andiamo a vedere un altro esempio, che ce l'avete anche nel corso online, che è l'esempio di Elia ed Eliseo, è vero, ce l'avete anche lì, per capire anche come servire, che cosa dobbiamo guardare negli altri. Elia e Eliseo, sappiamo più o meno un po' tutti la storia. La chiamata di Eliseo è importante, perché vorrei concentrarmi un attimino in più su Eliseo, per vedere quali eventi furono intorno a lui che lo spinsero verso il ministero. Molto importante questo. Quindi vedere la vita di Eliseo e quali eventi lo spinsero verso il ministero. Segniamoci un passaggio, Giacomo 5:17. Giacomo 5:17. Giacomo si trova dopo Ebrei, quindi 5:17 parla di Elia e dice: Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse, non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Ora c'è una versione che dice che Elia era sottoposto alle stesse nostre emozioni. Quindi, quando la parola sottolinea alle stesse nostre emozioni, ci parla di un Elia che poteva avere delle emozioni instabili. Adesso vedremo anche in Prima Re, che vi do già e vi segnate, il capitolo 19, Prima Re 19. Dico questo perché dobbiamo capire la posizione e il cuore anche di Eliseo. Quindi Elia sottoposto ad emozioni, a passioni, vuol dire che io e te siamo uguali al profeta e a tutti gli altri, abbiamo delle emozioni instabili, anche Elia ce le aveva, ma Eliseo non si collegò alle emozioni instabili di Elia. Dillo a qualcuno: Eliseo non si collegò alle emozioni instabili di Elia. Quindi anch'io non mi devo collegare alle emozioni instabili di chi collabora con me. O perché dice: allora cosa vuol dire che tutti abbiamo emozioni instabili? Certo, siamo fatti tutti di emozioni, sentimenti, quindi abbiamo un'instabilità, ma non ci dobbiamo collegare a quello. Quando Elia trovò Eliseo, vi ricordate, questo lo trovate, non possiamo leggere per brevità, il capitolo 19, vi ho detto, giusto? Di Prima Re, ma lì troverete tutto scritto. Quando Elia trovò Eliseo, stava arando il terreno con 12 paia di buoi. Dice, beh, interessante. Nel vecchio mondo economico orientale indicavano grande prosperità. Sapete perché? Perché i poveri offrivano come sacrificio colombe e piccioni. I poveri offrivano come sacrificio colombe e piccioni, mentre la classe media offriva montoni ed agnelli. Eliseo era un allevatore di bestiame, quindi era un uomo molto ricco, molto prospero. Fu la prima volta in assoluto che Elia pose il suo mantello su Eliseo. Vi consiglio poi di leggerlo, perché appunto non abbiamo tempo, ma leggete quel capitolo in Prima Re. Elia pose il suo mantello su Eliseo ed egli iniziò a seguire Elia. Ce la posso fare. Iniziò a seguire Elia e lo seguì per 10 anni prima di iniziare. Troverete sempre tutto scritto in quel capitolo. Lui conobbe per 10 anni e anche di più la fragilità, il carattere di Elia e tutti gli aspetti peggiori, perché quando sei a contatto stretto con una persona, cosa conosci? Tutte le cose belle, tutto è bello, conosco tutto perché la persona è perfetta. È così? Nine, non è così. Conosci tutti gli aspetti, è un po' come tra marito e moglie o con i figli. Chi vive in casa tua Vede solo gli aspetti belli? No. Conosce anche le fragilità, conosce tutto, si può dire, di te, perché sono le persone più vicine. Quindi Eliseo, seguendo Elia per 10 anni, adesso andremo a vedere che cosa faceva Eliseo, lui conobbe tutto, la fragilità, ecco perché in Giacomo riprenderà e la parola dirà che era un uomo sottoposto a passioni o ad emozioni, perché era un uomo fragile. Vi ricordate e ci ricordiamo tutti Elia che uccide quanti profeti di Baal? 400 più 400. E poi per una donna, uno spirito di intimidazione, Jezebel, che nemmeno si presenta davanti a lui ma manda un suo messaggero e dice: guarda che ti vuole morto. Addio. Il messaggero, non si presenta nemmeno lei a un uomo che uccide tutti questi profeti, vuole morire, si va a nascondere, va sotto la pianta, non ne vuole più sapere. Deve intervenire l'angelo del Signore a dire: ehi, alzati e mangia. E noi non siamo così, non siamo non siamo così, ma tutti in un attimo uccidiamo tutto, nel senso proprio, è un paradosso, però uccidiamo pensieri, ci sentiamo forti e poi ci sentiamo così deboli. Ecco perché la parola dice sottoposto a emozioni, come io e te siamo sottoposti a emozioni. E Eliseo conobbe queste cose, le vide perché ci viveva con lui, ma non si collegò alle fragilità, non si collegò ai limiti, non si collegò a tutto quello che vide in Elia, ma continuò a servirlo fedelmente e a rispettarlo per il ruolo da lui coperto. La sua fedeltà aveva prodotto stabilità e sapienza. Questa è la bella notizia. Dopo tante situazioni che stiamo vedendo, che ci confrontano probabilmente, la bella notizia è che la tua fedeltà sta portando che cosa? E sta producendo stabilità e sapienza. La fedeltà che stai manifestando produce stabilità e sapienza. Dico, me, stabilità e sapienza. Stabilità e sapienza, non avere paura di servire. Ora ci sono un paio di domande. Cosa avviene se vedi il tuo pastore o il tuo leader sbagliare? Perché succede. E sapienza, la sua fedeltà aveva prodotto in sé, Eliseo, la fedeltà che manifestava produsse in lui stabilità, in lui, in primis in lui produsse stabilità e sapienza. In Eliseo, perché stiamo parlando di Eliseo, la sua fedeltà, chiaro, certo, la sua fedeltà verso Elia produsse in lui chiaramente sapienza e esatto, lo ha seguito, si è collegato, non esatto. E certo, a ricevere anche la doppia unzione, ricordiamoci, l'unico uomo doppia unzione, quindi non è una cosa da poco. Ecco perché la sua fedeltà produsse in lui questa stabilità e sapienza. Cosa avviene se vedi il tuo pastore o i leader sbagliare? Sei disposto a trarre il meglio senza giudicare? Ta 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 ta. Ta 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 ta. Parliamo di pastore, di leader, parliamo di chi è in questo caso in un dipartimento, che sta servendo, che è responsabile. Vedi il tuo responsabile sbagliare, cosa succede? Sei pronto a trarre il meglio senza giudicare? Ognuno di noi può rispondere a se stesso. Ora Che cosa faceva Elia per questi 10 anni che servì? Dici, caspita, io sono qui da 5, 10, 15, 20, 25 anni. Però ci fu anche Eliseo che per 10 anni, pensate, questo lo trovate in Seconda Re al capitolo 3, dai versi 10 al 12, Seconda Re 3, verso 10, 11 e 12. Lo leggiamo insieme perché scopriremo che cosa fece Eliseo. Seconda Re 3, 10, 12. Allora il re di Israele disse: ahimè, l'Eterno ha chiamato assieme questi tre re per darli nelle mani di Moab. Ma Giosafat chiese: non c'è qui un profeta dell'Eterno per mezzo del quale possiamo consultare l'Eterno? Uno dei servi del re di Israele rispose e disse: c'è qui Eliseo, figlio di Shafat, il quale versava l'acqua sulle mani di Elia. Giosafat disse: la parola dell'Eterno è con lui. Così il re di Israele, Giosafat, e il re di Edom discesero da lui. Poi leggete tutto nel contesto in questo capitolo. Ma quello che faceva Eliseo era versare acqua nelle mani di Elia. Perché nella cultura del Medio Occidente, e succede ancora oggi, in alcuni posti avveniva, prima di prendere i pasti, che e quando erano seduti intorno al tavolo o anche per terra, non avendo chiaramente le posate, mangiavano con le mani. Quindi Eliseo cosa faceva? Prendeva la brocca con l'acqua e passava affinché le mani di Elia venissero pulite, perché era profeta, e lui si sottomise al profeta. Quindi il suo lavoro, diciamo, la sua funzione per 10 anni fu quella di versare acqua sulle mani di Elia affinché fossero pulite, perché chiaramente mangiavano con le mani. E quando, perché questo, diciamo, era un rituale, ma succedeva prima di mangiare, quindi prima di iniziare passavano l'acqua. In questo caso Eliseo passava con la sua brocca, lavava le mani e permetteva a Elia di lavarsi le mani prima di mangiare e anche alla fine. Quindi, vedi che bello, che oggi dice l'igiene. L'igiene non c'è bisogno, passiamo noi, ti laviamo le mani, prima non abbiamo più bisogno dell'igienizzante. E succede ancora oggi, in alcuni villaggi, succede ancora oggi, dove lavano le mani prima e anche dopo. Quindi questo era, pensate, il lavoro di Eliseo per 10 anni. Eppure, dice, Eliseo veniva da una famiglia prospera, era un ricco, ma aveva anche lì capito quale grande onore, a quale grande onore era stato chiamato. Allora tu potrai dire: ok, allora da domani inizio a versare l'acqua, quindi all'ora di pranzo vengo. Cioè, adesso noi facciamo anche delle battute, ma pensaci, 10 anni non è un giorno. E 10 anni che segui una persona e la tua funzione è: ok, pranzo, arrivo, mani prima, no, e poi ancora, e poi ogni giorno, 10 anni. Perché la parola non dice nient'altro. Questo è quello che lui faceva, ma nello stesso tempo imparava, nello stesso tempo si collegava, andò oltre tutto quello che fu la fragilità. Ecco perché la domanda: se vedi il tuo leader o il tuo pastore sbagliare, cosa fai? Sei disposto a trarre il meglio senza giudicare? Signore, aiutaci tutti. Segnatevi questo passaggio che abbiamo visto anche ieri sera, Colossesi 3, 22, 23 e 24. Colossesi 3, 22, 23 e 24. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni, secondo la carne, non servendo solo quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità. La parola semplicità è libero da pretese, libero da ipocrisia. Colossesi 3, 22, 23, 24. Con semplicità di cuore, impariamo a servire con semplicità di cuore. Il nostro cuore, Signore, aiutaci. e liberaci da ogni pretesa, da ogni ipocrisia, perché sia un cuore generoso, pronto a dare, pronto a riconoscere l'unzione, a collegarci all'unzione prima che all'uomo. L'uomo lo riceviamo, abbiamo visto ieri, l'uomo lo riceviamo, riceviamo poi dopo l'uomo anche la sua unzione, ma colleghiamoci all'unzione, rimaniamo connessi all'unzione, soprattutto nell'ambito della Chiesa, al nostro responsabile. Non giudichiamolo se vediamo degli errori, perché Dio ci ha chiamati a supportarci e a giustificarci anche. L'amore giustifica. Prima Corinzi 13, l'amore crede ogni cosa, non sospetta il male. Aiutaci, Signore, ad applicare Prima Corinzi 13 nelle nostre vite. Quindi non giudichiamo. Ora alcune considerazioni, perché stiamo parlando di un esempio di servizio di Eliseo, quindi alcune considerazioni, ma più che considerazioni, domande. Se Gesù ti chiedesse di pulire il bagno della chiesa, cosa risponderesti e come lo puliresti? E un'altra cosa, come pensi che Gesù te lo chieda? Via mail, fax, raccomandata? O attraverso una persona? Dio non è che dice ti mando la raccomandata, domenica pulisci il bagno, ti viene chiesto da una persona, da un responsabile. Come reagiresti e come puliresti? Perché non è solo dire sì, è come io faccio quel lavoro, è come svolgo quella funzione. Perché io posso dire sì e poi fare male, succede. Un'altra cosa, se Gesù ti chiedesse, e noi non ce l'abbiamo per il momento, se Gesù ti chiedesse di guidare il bus della chiesa, arriveresti in tempo e guideresti bene? Arriveresti in tempo e poi alla guida cosa fai? Le impennate che non si fanno? Porti tutti i membri di chiesa perché sei arrabbiato che non volevi guidare il bus? Fai le curve a gomito? Come guideresti? Per il momento non ce l'abbiamo, ma ce l'avremo. Noi avremo un bus che passa a prendere i credenti. Se Gesù ti chiedesse di servire nella chiesa dei bambine e bambini, come ti rapporteresti con loro? Come toccheresti le loro vite? Se Gesù ti chiedesse di pregare per la tua chiesa e per i tuoi pastori ogni giorno e per la tua leadership, se ti chiedesse di farlo ogni giorno per i pastori, per la leadership, con quanta passione lo faresti? Tanta passione, Signore. E infatti in Romani 1:1-2, Paolo, bello, bello, dice Paolo, servo di Gesù Cristo, non dice io, apostolo degli apostoli, e poteva dirlo. 2/3 del Nuovo Testamento scritti da lui. Poteva, ma dice Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, come egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Quindi possiamo dire, Claudio, servo di Gesù Cristo, chiamato secondo quello che Dio ha stabilito. Claudia, serva di Gesù Cristo, chiamata secondo quello che Dio ha stabilito, perché è Lui che dà, non è questo? Questo Maurizio.